Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Apriamo con lo scandalo che sta travolgendo l'ATO, che è stato portato alla luce da un'inchiesta in collaborazione tra ABC, Four Corners e Fairfax. Cosa è emerso da questa inchiesta?
Ma quello che è emerso è che l'ATO, che è lo Student Taxation Office, che ha poteri investigativi ma anche giudiziari nei confronti delle persone che controlla, che va ad analizzare, ha fatto dei passi al di fuori di quello che è forse lecito aspettarsi, nel senso che è andato a prelevare direttamente dai conti bancari di alcune piccole imprese i soldi che queste dovevano all'ATO, questo contro tutte le regole e i comportamenti di buona condotta che uno si può aspettare da un'istituzione, e avendo fatto questo ha messo in difficoltà, portando addirittura alla chiusura alcuni di questi business. Questo è stato visto dall'ATO, è stato annunciato come una serie di casi sporadici, ma sembra che invece sia proprio la punta di un iceberg, perché ovviamente le persone che dichiarano di aver avuto questi abusi veri e propri da parte dell'ATO sono molto poche rispetto ai casi di errori che sembrano essere fatti dell'ufficio tasse australiano ogni anno, che sembrano essere nell'ordine di qualcosa come 250.000 casi, che ovviamente però non sono tutti quanti portati ai giornali o vengono diciamo così messi alla luce o portati di fronte a un'aula giudiziaria. Certo è che questi casi, anche se sono sporadici, hanno messo in allarme il Parlamento, perché alcuni senatori, alcuni deputati si sono resi conto che in effetti non c'è un organo che controlli l'attività dell'Australian Taxation Office, mentre forse sarebbe il caso di averla. Per cui è l'inizio forse della classica apertura della scatola di vermi, cosa che non esiste in italiano, però
abbiamo imparato a conoscerla da te, Max.
È un tanismo che ormai è diventato un neologismo per gli italiani d'Australia, evidentemente.
Esatto, per cui siamo credo agli inizi, e quindi vedremo senz'altro nelle prossime settimane appunto quanto profonda sia questa scatola, perché in effetti se da una parte è giusto che l'ATO abbia tutti questi poteri per fare le sue indagini e andare a recuperare il recuperabile, d'altra parte non deve nemmeno abusarne, e soprattutto tutti noi che siamo sotto il suo controllo non dobbiamo sentirci assolutamente messi, diciamo così, alla berlina o sotto l'occhio delle luci, dei riflettori nel caso di accertamenti. La cosa che appunto sembra succedere è che anche quando ci sono degli errori vengono impiegate settimane, mesi, se non addirittura anni per essere corretti, e ovviamente se tu hai un'azienda e hai delle grosse possibilità, benissimo, riesci a sopravvivere il tempo necessario per avere l'errore corretto, ma questo spesso non succede, e l'Australia, essendo paese di pochissime aziende, si ritrova con questo problema di magari un potere troppo forte e a volte usato forse male da parte delle istituzioni.
L'opposizione sostiene che i tagli che sono stati operati nei confronti della ATO stiano impedendo all'Agenzia delle Tasse del Fisco Australiano di svolgere il suo lavoro correttamente. È un attacco politico ovviamente nei confronti del governo che avrebbe operato i tagli, ma è una posizione che ha senso secondo te?
Ma guarda, allora io guardo, sono circa 5.000 le persone che hanno perso il lavoro negli ultimi 3-4 anni dell'ATO. E quindi da una parte dici sì, in effetti c'è forse uno stretching delle risorse un po' eccessivo, le risorse sono molto tirate. D'altra parte il problema però che viene identificato non è un problema di poche risorse o di gente che deve lavorare 12 ore al giorno per andare a recuperare tasse che sono dovute per fare delle indagini, ma invece proprio il fatto che ci siano stati usi e abusi di potere laddove non era forse necessario, forse non era nemmeno una cosa legale. Per cui Da questo punto di vista sono forse due i problemi da analizzare. Il primo è quante risorse è necessario dare all'ufficio tasse perché faccia proprio mestiere propriamente, dall'altra è cercare di vedere che l'ufficio tasse che controlla tutti quanti noi sia in qualche modo controllato e non abbia questi episodi come sono stati denunciati e portati agli occhi di tutti in televisione qualche giorno fa.
Cambiamo argomento perché l'Australian Maritime Safety Authority ha bloccato temporaneamente l'esportazione di 65.000 pecore che avrebbero dovuto essere trasportate vive dal Western Australia al Medio Oriente nei prossimi giorni. L'ispezione segue la diffusione di un filmato che mostra centinaia di pecore australiane stipate in una nave in condizioni terribili che forse alcuni dei nostri ascoltatori hanno avuto modo di vedere, sono circolate in questi giorni. Insomma, il tema è delicato, visto che non è la prima volta che ci si interroga sulle condizioni in cui animali vivi vengano trasportati. Max, che ripercussioni avrebbero dal punto di vista economico questi blocchi, soprattutto se durassero a lungo?
Le ripercussioni ci sono e potrebbero essere abbastanza grandi, perché l'esportazione di carni, diciamo così, vive, quindi di animali, che poi vengono macellati all'estero, sono abbastanza grandi in Australia, sono qualcosa come 2 miliardi e mezzo l'anno per quanto riguarda pecore e qualche cosa come 7 miliardi e mezzo l'anno per quanto riguarda invece mucche e vitelli, per cui i numeri sono abbastanza grandi, riguardano una fetta importante dell'elettorato, elettorato che in questo momento, appunto soprattutto per chi diciamo così, sopporta politici che sono nel National Party in particolare, che hanno il settore dell'agricoltura come loro, uno dei loro principali supporter. Per cui le implicazioni economiche ci sono. Ci sono anche delle senz'altro implicazioni etiche e forse anche di controllo o più o meno di regime, perché ci ricordiamo tutti qualche anno fa che c'era stato lo scandalo dell'esportazione sempre di animali, in questo caso credo fossero state delle mucche nei confronti dell'Indonesia, c'era stato un ban che era durato parecchio tempo e ha causato parecchi problemi all'industria dell'esportazione, poi questo era ritornato, ma evidentemente se questo problema torna di nuovo vuol dire che le misure che sono state prese o i controlli o i metodi di esecuzione di questi controlli, insomma ci deve essere qualche cosa che non funziona. Certo è che, ripeto, è un'industria importante, è un'industria dove forse l'Australia potrebbe fare di più, perché la Nuova Zelanda recentemente ha deciso di non continuare esportazioni di animali vivi proprio per questioni etiche, perché gli animali soffrono troppo. Se noi in Australia decidiamo di continuare a farlo, dobbiamo però anche assicurarci che lo facciamo in maniera corretta, senza vedere appunto queste immagini terrificanti che ti fanno venire voglia di non mangiare più carne in qualsiasi modo ti venga presentata. Ecco.
Stiamo parlando di economia con Massimiliano Tani e concludiamo parlando di energie rinnovabili. L'ultimo record in questo campo è arrivato dal Portogallo. A marzo l'energia prodotta dalle sole energie rinnovabili è stata superiore all'elettricità complessiva consumata nel paese. Il mese scorso le fonti verdi hanno generato 4.812 gigawattora di elettricità, insomma tantissimo, diciamo così. Che segnale manda questo record del Portogallo? In Europa stiamo avvicinandoci alla sostenibilità delle rinnovabili?
Ma forse per quanto riguarda tutta l'Europa no, però per alcuni pezzetti d'Europa sì, insomma questo dato del Portogallo è importante. La Scozia, altro paese molto ventoso dove ci sono eliche che girano e producono elettricità, stanno aiutando moltissimo le case, e questo ci fa capire che effettivamente se usiamo la testa per cercare fonti alternative di energia e magari ci mettiamo anche dei soldi perché queste possano raggiungere dei costi di produzione competitivi, i risultati bene o male ci sono, e questo è un vantaggio anche per non soltanto il risultato, diciamo così, da un punto di vista di rispetto dell'ambiente, ma anche da un punto di vista economico, perché le aziende che poi producono elettricità pulita sono quelle che possono garantire un futuro e lavori anche importanti alle generazioni di ingegneri e laureati che ci sono. Quindi è importante da una parte mantenere appunto l'elettricità, quindi non puoi dire voglio andare improvvisamente a fare qualche cosa che non so fare o che riesco a fare o a produrre o a soddisfare una domanda soltanto nei prossimi X anni, 5 anni, 10 anni, quello che l'è. È importante pianificare questo, però avere una direzione consistente, e quello che il Portogallo ci fa capire è che questa cosa è possibile, gli investimenti che la Cina sta facendo ci fa capire che è possibile fare cose di questo genere, la totale mancanza di politica elettrica in Australia e i prezzi nostri di energia elettrica che continuano a salire ci fa capire invece che siamo indietro, tanto da un punto di vista di volontà politica quanto da un punto di vista pratico, perché se manca la direzione politica di dove verranno messi gli incentivi, capisci bene che aziende che devono investire adesso, magari per i prossimi 5-10 anni, non si prendono il rischio che i governi poi cambiano idea e ti dicano oggi sì, domani no, dopo domani sì, eccetera. Quindi questo è un ulteriore segnale di finalmente cercare di avere una politica energetica anche in questa nazione e fare il catch up che dobbiamo fare in questo settore.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.